Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Si potrebbe dire che oggi abbiamo ascoltato la predica più breve che si possa fare, perché semplicemente Gesù ha letto il brano del profeta Isaia, dopo aver finito di leggere ha detto: «Oggi si è compiuta questa parola», è tutto qui. Per cui vedete che in questo esempio molto particolare noi troviamo proprio l'essenza, perché dal Signore che impariamo tutto, in che cosa dovrebbe consistere una predica? Cioè, nel dire che queste parole che abbiamo ascoltato, che la parola di Dio si compie oggi, nei nostri orecchi, nel nostro cuore, quando noi la accettiamo e iniziamo a vivere secondo questa parola. È tutto qui. La predica ci deve aiutare a cominciare a vivere la nostra realtà quotidiana, ciò che siamo, ciò che viviamo, secondo la parola che riceviamo durante appunto una proclamazione. Chiaramente non siamo così fortunati, forse la nostra fede non è così grande, per cui abbiamo anche un bisogno di sentire delle spiegazioni, di lasciarci convincere. Ma ricordiamo sempre che anche se ci fosse un bravo sacerdote, che io non lo sono, però se ci fosse un bravo sacerdote che saprebbe spiegare bene le scritture in una maniera davvero eccellente, tutto si gioca proprio in questo momento, se io ci credo o no. Come affronto questa preghiera, questa parola, questa predicazione? Ho il cuore disposto, docile ad ascoltare oppure no? Se vengo qui con questo spirito, diciamo, un po' scettico, un po' stanco, un po' sconvolto da ciò che succede, diciamolo chiuso, è chiaramente che ci potrebbe essere un meraviglioso predicatore, non succederebbe nulla, perché tutto si gioca nei tuoi orecchi e nel tuo cuore, se accogli o no, ci credi o non ci credi. Oggi sentiamo che Gesù inizia la sua predicazione con la potenza dello Spirito. Chi è questo Spirito? Cosa fa Spirito? Cosa già ha detto di sé, ha dimostrato di sé questo Spirito di Cristo? cosa vuol dire che Gesù comincia a predicare con la potenza dello Spirito. Noi siamo già in Galilea, ma per capire chi è questo Spirito dobbiamo tornare un po' indietro e ricordarci due eventi molto importanti. Prima di tutto, il battesimo di Gesù, questo Spirito che conduce Gesù a farsi battezzare. Certo, Gesù non ha avuto nessun peccato, ma qual è il ruolo di questo Spirito? Perché nel momento del battesimo ci viene rivelato questo Spirito che scende su Gesù in una forma della colomba? Perché proprio nel momento in cui Gesù si mette in fila con i peccatori avviene questa conferma. Cioè, questo Spirito opera in Gesù una grande solidarietà nei confronti dei peccatori. Gesù, che si mette in fila con i peccatori per essere battezzato, dimostra la sua condiscendenza, la sua solidarietà. Questo Spirito allora conduce Gesù a diventare uno di noi, ad assumere la nostra condizione dei peccatori, condizione, non il peccato. E poi il secondo evento in cui possiamo un po' creare questa identità dello Spirito che conduce Gesù è il momento ovviamente delle tentazioni nel deserto che dopo il battesimo Gesù ha vissuto. E ci ricordiamo proprio queste tre prove, no? Che lo spirito maligno ha proposto a Gesù un certo modo di realizzare la salvezza, una efficacia straordinaria per fare tutto subito. Invece Gesù agisce secondo lo spirito di Dio, cioè rifiuta i mezzi potenti di questo mondo ed assume un lungo percorso, il cammino della predicazione. Pensate che noi diciamo che la parola di Dio è molto efficace, però nello stesso tempo un mezzo più debole che ci sia. Non ci vuole nulla. Ogni parola può essere accolta e può essere rifiutata. Pensiamo che da una parte non esiste il mezzo più potente che la parola, perché attraverso la parola avviene tutto. E nello stesso tempo noi diciamo che, insomma, parole, che a volte sono proprio svuotate di significato, diciamo, ma queste sono solo le parole. Possiamo dire noi da bravi milanesi vogliamo vedere i fatti, no? Le cose fatte bene. Tu fammi vedere quello che fai, non voglio sentire soltanto le tue parole. Ecco, però vedete che questo Spirito di Cristo scende su Gesù, scende su di Lui e diventa proprio la sua parola, anima la sua parola. E questo è il mezzo potente e nello stesso tempo povero che Dio sceglie per realizzare il regno di Dio, per proclamare questo anno di grazia. Infatti, tutto il Vangelo si potrebbe anche chiamare logoterapia. Anche se Gesù compie dei miracoli, questi miracoli servono soltanto per dimostrare la parola, la sua efficacia. Servono soltanto per rendere più visibile la potenza di questa parola che produce la vita. E poi un'altra cosa che dobbiamo aggiungere, perché noi diciamo che la parola di Dio è efficace e vivificante, ma anche la parola del demonio è efficace, però è mortificante. Ogni parola è efficace, produce tanto. Se uno ti dice che sei stupido, quanto rimani ferito, quanto stai male, poi da una persona anche a cui vuoi bene, a cui non lo so, che riconosci come anche tuo amico, prova a sentirti dire, no? Soltanto immaginare che una persona, appunto un amico, tuo marito, tua moglie ti dice sei proprio stupido. Cioè, dentro di te crolla il mondo, no? Se ci pensi, se prendi sul serio questa parola, no? Per cui vediamo che ogni parola è efficace. E poi siamo noi che viviamo adesso nei tempi di fake news e capiamo quanto queste parole riescono a creare dei movimenti interni, sconvolgere intere società, se una parola menzognera. Invece Gesù ci propone una parola che dona la vita, che è efficace in quanto dona la vita, in quanto ti libera dalle tue paure, dalle tue schiavitù. Infatti questo brano del profeta Isaia parla proprio di questo, che Gesù con la sua parola ci rende liberi. Cioè quando tu accogli questa parola, sei disposto, sei docile e inizi a guardare il mondo e vivere il mondo secondo questa parola di Cristo, tu inizi a fiorire, la tua vita si dimostra sempre più piena. Interessante che Gesù parla appunto con la potenza dello Spirito Santo, ma con grande autorità. Di solito i predicatori si riferiscono o all'autorità della Scrittura, no, per confermare le sue parole, dicono come diceva il profeta tale e quale, oppure si riferiscono a un autore conosciuto, autorevole appunto, a un maestro conclamato, come diceva così e così, un certo prete, un certo filosofo. Guardate che noi abbiamo bisogno di queste conferme, no? Cioè, per dimostrare che la nostra parola è vera, è autentica, perché fa riferimento a qualcosa. Invece quella parola di Gesù no. Lui legge la scrittura, certo, però dice è così. Questa parola di Cristo ha in sé la sua autorevolezza, non ha bisogno di nessuno. Interessante perché Cristo è la parola. E io vi faccio vedere cosa è questa parola. Sono io, il mio operato. È una parola di assoluta novità, però nello stesso tempo tu quando inizi a metterla in pratica, dentro di te capisci che c'è qualcosa che è autentico, affascinante, che ti attira in questa parola. Se no lasciala stare. Se tutta noia e tutta stanchezza, lasciala stare, perché ti fa male. Invece noi siamo qui perché vogliamo vivere questa parola, perché abbiamo assaggiato, assaporato questa parola e a volte non sappiamo neanche dire perché, però se io la accolgo io mi sento bene. Io so che è una parola che anche se mi chiede tanto, tanta fatica, produce dentro di me la vita. Una liberazione, forse la vita è questo, no? Per noi, che ci riconosciamo determinati, a volte appunto schiavi, condizionati da mille cose, dalle persone, dalle situazioni, dalla nostra origine, eccetera. Però una volta accolta questa parola tu dici, riesco a respirare, non sento più questo peso. Allora, noi che abbiamo contemplato questo grande mistero di una parola che si è incarnata, cerchiamo anche di ascoltarla. E ultima cosa, noi sappiamo come finisce questa storia, questa predica di Gesù nella sinagoga di Nazareth, alla fine viene rifiutato, no? Perché? Perché è troppo conosciuto. Perché è cresciuto qui a Nazareth? Perché l'abbiamo visto come un bambino, l'abbiamo visto crescere, l'abbiamo visto giocare con i nostri ragazzi, l'abbiamo visto frequentare le nostre scuole, le nostre compagnie. Insomma, dove avviene questo primo annuncio della parola? Nella quotidianità di Gesù. E allora chi lo dice, chi pronuncia questa parola? Uno di noi, Cristo, il figlio di Maria, di Giuseppe. Cosa vuol dire per noi questa cosa? Vuol dire che forse è la parola che ti deve aiutare, liberare, donarti la vita, sarà pronunciata in qualche maniera manifestata in una persona che vive accanto a te, che tu pensi già di conoscerla fino in fondo, che non ti stupisce di niente, perché dai per scontato, non deve neanche aprire la bocca, tu sai che parola ti dirà. E questo è un grande pericolo, di essere sordi, chiusi. Chiediamo dunque a Gesù questa grazia all'inizio di quest'anno, come tutti gli anni, di non dare mai niente per scontato, di riavere questa grande capacità di stupirsi di nuovo di fronte alle cose conosciute, di fronte alle persone che pensiamo che siano già per noi trasparenti. Ecco perché forse attraverso di loro che Cristo vuole rivolgerci una parola di liberazione.